E torniamo a Monpracem, Radio Città del Capo. Abbiamo, come vi dicevamo, qui vicino a noi Alfredo Colitto, che ci racconterà del suo nuovo romanzo, del suo nuovo thriller storico, Il libro dell'angelo. Allora, Alfredo, da che cosa iniziamo? Intanto questo è il terzo romanzo che vede protagonista Mondino De Liuzzi, medico anatomista dello Studium di Bologna, ambientato nel 300, anche questo, però a differenza degli altri due, sempre editi da PM, il romanzo è ambientato a Venezia, cioè vediamo Mondino De Liuzzi trascinato a Venezia da una serie di vicende. Iniziamo intanto non tanto dalla location, quanto dal fatto che in questo romanzo la presenza degli ebrei in quel periodo diventa fondamentale, no? Anche negli altri romanzi c'erano degli ebrei, comparivano degli ebrei tra i personaggi del romanzo, dei romanzi, ma qui è proprio una vicenda ebraica che fa da motore della storia. Come ti è venuto in mente di così immaginare un passato ebraico per Mondino De Liuzzi?
Non mi è venuto in mente. Ho conosciuto una discendente di Mondino De Liuzzi che mi ha spiegato che la famiglia è di origine ebraica, molto probabilmente convertita da lungo tempo ai tempi di Mondino, cioè nel 300, perché se Mondino non fosse stato cattolico e insomma cristiano eccetera, difficilmente sarebbe potuto diventare un professore dell'università. Quando insomma ho saputo questo, in realtà nei documenti storici non c'è una vera, ci sono dei sospetti sull'origine ebraica di Mondino, però quando ho saputo questo ho pensato comunque di cercare di rispettare l'idea. Dalle origini ebraiche di Mondino a un enigma connesso, un mistero connesso con la tradizione ebraica, il passo è stato breve, sì.
Tuttavia, ecco, questo romanzo è tutto giocato sull'alchimia, l'esoterismo e la magia.
La Kabbalah, no? Più che altro.
Esatto. Che sono temi comunque che per Mondino sono in qualche modo estranei. Cioè lui è uno sperimentalista, è uno che vuole scoprire la realtà del corpo umano attraverso appunto l'anatomia. Non è uno che suppone, immagina, usa la magia per guarire.
È tutto il contrario.
È tutto
infatti
il contrario. Insomma, come hai voluto, perché hai voluto mettere queste due dimensioni vicino a una all'altra?
Beh, perché proprio nel contrasto, secondo me, emergono meglio le storie più interessanti. Il Mondino storico è effettivamente, appunto, è stato un grande medico, un anatomista, un personaggio innamorato della scienza nella sua accezione più moderna, ma viveva in un periodo dove appunto l'alchimia, l'esoterismo eccetera erano molto presenti. A me proprio in questi romanzi è piaciuto giocare sul Mondino scienziato che non accetta nessuna spiegazione soprannaturale, almeno non finché tutte le possibilità offerte dalla scienza siano esaurite, e appunto misteri, chiamiamoli così, vagamente esoterici, legati all'alchimia, alle tradizioni misteriche, alla Kabbalah ebraica, come in questo caso, eccetera.
Senti, il Sefer HaRazim, non so se si pronuncia così, sì, cioè il libro dei segreti, quello che dà il titolo in qualche modo al tuo libro, quello, diciamo, vero, quello originale, corrisponde esattamente a quello che tu hai raccontato nel libro, oppure, ossia, è una tavoletta incisa nello zaffiro, oppure no?
Allora, il manoscritto originale esiste davvero. È un manoscritto in papiro del III secolo d.C., è stato riscoperto negli anni, primi anni 60, da uno studioso ebraico, e è un libro molto particolare, perché a differenza dagli altri della tradizione ebraica, è un libro di magia, un libro impuro, un libro che insegna appunto a dominare angeli, demoni e tutti i poteri dell'universo, e in questo manoscritto si fa riferimento a un testo originale da cui questo manoscritto poi deriva, che è quello dettato dall'angelo Raziel a Noè, il quale Noè lo trascrisse su una tavoletta di zaffiro. Ovviamente di questo tavoletta di zaffiro non c'è nessuna traccia, ed è probabile, non lo so, potrebbe insomma
essere una leggenda.
Sì, insomma. Però era una cosa, il libro esiste davvero, e l'idea della tavoletta di zaffiro con queste parole magiche incise era troppo ghiotta per lasciarla scappare.
Ok. Quindi tu hai immaginato insomma che il personaggio ebreo che viene imprigionato a Venezia come colpevole della morte di tre bambini sia in realtà anche il custode di questo libro, e che in qualche modo Mondino De Liuzzi vada a Venezia proprio per scagionare questo ebreo da queste accuse infamanti, e in qualche modo si imbatta in questo libro. In questo libro, insomma, nel libro dell'angelo ricompaiono insomma anche i templari. Questo per vivacizzare la storia, oppure perché non riuscivi ad abbandonare Gerardo da Castelbretone
non riuscivo ad abbandonarlo al suo destino, perché lui, questo templario, questo è completamente inventato, è un personaggio di fiction che nel primo romanzo era un po' il motore scatenante della storia, perché è un mistero legato anche ai templari che all'epoca erano sotto processo, eccetera. È diventato una specie di coprotagonista della trilogia, e quindi anche nel terzo libro volevo che ci fosse. Però siccome io l'avevo tratteggiato come un ragazzo, come un giovane ingenuo che poi scopre anche il lato oscuro dei templari, in questo libro gli ho dato una missione a parte, cioè non volevo che fosse la spalla di Mondino, un po' volevo evitare lo stereotipo Sherlock Holmes, il dottor Watson, e quindi lui ha una missione sua, che è anche questo un mistero storico, insomma, in qualche modo, si tratta di mettere in salvo un personaggio realmente esistito e realmente scomparso misteriosamente, Pietro da Bologna, l'avvocato dei Templari, con una mappa, qui entra la fiction, che svela o potrebbe svelare dove è finito il misterioso tesoro dei Templari, e soprattutto dove è finita la flotta templare che è salpata dal porto della Rochelle il 13 ottobre 1307 e non è mai più ricomparsa da nessuna parte. Quindi Gerardo ha una storia parallela che però poi ovviamente si incrocerà con quella di Mondino, e i due dovranno, insomma, si aiuteranno a vicenda e dovranno salvarsi anche la vita a vicenda, perché avranno abbastanza problemi.
Certo, mappa che ovviamente fa molta gola a Venezia, che spera di ampliare le proprie tratte mercantili.
Perché ha la mappa degli oceani.
Ecco, le mappe degli oceani in qualche modo ventila l'ipotesi che i Templari avevano già scoperto l'America due secoli prima.
Sì, anche questa è un'ipotesi ormai anche condivisa da diversi accademici, sempre con molta prudenza perché non ci sono prove storiche. Però di fatto io mi rifaccio a un manoscritto che noi conosciamo come il Codice di Leida, ma il suo titolo originale, Liber Floridus, di Lamberto di Saint-Omer, pubblicato, cioè scritto nel 1120, che contiene una mappa degli antipodi, molto chiara. Insomma, simbolica, però ci sono questi antipodi. Cicerone parlava nel Somni Cipronis di questi antipodi, dove quando da noi è giorno lì è notte, quando da noi è estate lì è inverno, eccetera. Quindi insomma ci potrebbero essere più prove a sostegno di questa cosa di quante si creda normalmente.
Ritorniamo con Alfredo Colitto e il libro dell'angelo dopo un breve stacco musicale per alleggerire un po' la nostra conversazione. Insomma, siamo di nuovo qua con Alfredo Colitto, ospite di Monpracem. Alfredo, restando in tema femminile, domani c'è una manifestazione a Bologna, ce ne sono in tutta Italia, contro insomma l'immagine anche del femminile che Berlusconi sta ormai in qualche modo il modello che sta proponendo. Noi ci saremo, almeno io ci sarò, e spero che gli ascoltatori faranno altrettanto, uomini e donne, bambini, insomma, giovani e vecchi, anziani. Scusate, ti volevo chiedere proprio le protagoniste femminili, le immagini, le donne che tu metti nei tuoi romanzi. C'è Adia Bintaba, l'alchimista araba convertita. Vorrei sapere da te se... E poi c'è Mina, la promessa sposa di
Mondino.
Di Mondino. Due caratteri entrambi molto forti, due donne molto indipendenti. Vorrei sapere da te intanto come hai... che fondatezza c'è in questa immagine del femminile così forte, cioè se è una, come dire, una iniezione di contemporaneità, oppure se ti sei ispirato a qualcosa di vero, di reale che hai letto sul Medioevo.
Sì, un po' sì e un po' no, nel senso che io le donne così forti, indipendenti, fiere, sono quelle che mi piacciono nella vita e le metto anche nei romanzi.
Grazie.
Ecco. E sì, tutto il contrario di veline, delle veline, diciamo, le donne che trovate nei miei romanzi. E il fatto che potesse la forzatura, secondo me, quel po' di forzatura che ci posso aver messo, è il fatto che in questi due casi si tratta di donne colte, che sanno leggere e scrivere, cosa che nel Medioevo sì, succedeva, ma era molto rara. Il fatto che delle donne di insomma, condizione elevata potessero essere indipendenti e non particolarmente sottomesse a un potere maschile, in realtà, da quello che so io, nel Medioevo era meno raro di quello che potremmo credere. Cioè, è una cultura maschile, maschilista. La donna aveva però il suo spazio, nel quale molte volte non permetteva a nessuno di intromettersi. Poi c'erano donne, per esempio, pensiamo a Santa Chiara, cioè donne di un'indipendenza nel campo religioso molto forte, donne come Matilde di Canossa. Certo, non se ne trovavano dietro gli angoli di donne così, ma neanche oggi in fondo. Quindi alla fine direi che la forzatura è relativa.
Senti, ma Adia Bintaba, la alchimista araba convertita che tu, insomma, di cui tu fai innamorare Mondino in uno dei romanzi precedenti e che fai rincontrare,
sì.
Rimetti anche in questo romanzo. Questo personaggio com'è nato? Perché come ti è venuto in mente di metterci una donna di questo tipo?
Mi è venuto in mente perché il mistero del primo romanzo è appunto collegato all'alchimia. Mancava appunto un personaggio femminile forte, ce ne sono due nel primo romanzo, però ne mancava uno forte, quindi invece di un alchimista uomo ho pensato a un alchimista donna, che appunto poi creasse questa interazione anche sentimentale con Mondino.
Non ti sei ispirato in alcun modo a
personaggi esistenti,
reali.
No. Neanche Mina è un personaggio reale. A parte per il nome, cioè Mina dei Gandoni è stata effettivamente la seconda moglie di Mondino. Quindi io ho preso il nome del personaggio storico, del quale peraltro non si sa assolutamente
nulla
e l'ho plasmata secondo il mio interesse e convenienza, diciamo così.
Senti, una domanda sulla scrittura. Come scrivere thriller storici, quindi avere una base di storia e poi lavorare su quella base, che libertà ti dà o che limiti ti dà come scrittore?
Ma guarda, secondo me i limiti sono interni, sono cose che noi scegliamo, limiti. Io cerco di vedere tutto come un'opportunità. A me scrivere questi romanzi piace moltissimo, perché mi piace il gioco fra un'ambientazione storica rigorosa. Io cerco, pur non essendo uno storico di professione, mi documento sulle fonti, cerco di ricostruire sia la città, sia la cultura, sia l'epoca in modo credibile e il più rigoroso possibile. Allo stesso tempo poi ci metto un lato fantastico con misteri esoterici, alchemici, eccetera, e il contrasto fra queste due cose è quello che mi stimola di più.
Quindi in qualche modo giochi.
Sì. Beh, scrivere è un gioco.
Sì, certo, però è anche una grande fatica, o no?
È anche una grande fatica, sì. Infatti io i romanzi li amo soprattutto quando li ho finiti, i miei. Però è una fatica bella anche quando ci sono i momenti difficili, quando mi blocco mai per molto tempo, però per qualche giorno, perché c'è un pezzo di storia che non va, allora lo devo risolvere, divento magari intrattabile per 2 o 3 giorni, però mi diverto anche in quei momenti.
Senti, ultimissima domanda. Allora, Gerardo, Adia e Pietro da Bologna sono partiti appunto per le terre australi alla fine del romanzo, mm-hmm. quindi non li rivedremo più, immagino.
È probabile di no. In realtà
o li farai tornare, no? Perché sarebbe straordinario che tornino dall'America.
Sì, sarebbe un po' eccessivo. In realtà io, nella mia idea, questo terzo episodio conclude la saga di Mondino degli Uzzi. Poi mai dire mai. Comunque sto già lavorando a un altro romanzo che è ambientato nel 600 fra Napoli e il Messico, quindi difficilmente potranno essere gli stessi protagonisti.
Perfetto. Allora diciamo che cambiamo completamente
tempo
e luogo.
Poi non si può mai dire, magari il prossimo ancora potrebbe tornare Mondino da solo, vediamo.
Vediamo, va bene. Io ringrazio molto Alfredo Colitto, il suo romanzo si intitola Il libro dell'angelo, è edito da PM, uscito martedì, giusto?
Martedì scorso.
Quindi è fresco di stampa, vi invito a leggerlo ovviamente, avrete un paio di giorni direi di godimento e di piacere, di piacevole lettura. Grazie Alfredo.
Grazie Giulia, grazie a tutti.
Ciao.
Ciao.